Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. Ricordo di San Giacomo ci dà tanti motivi di preghiera, di ringraziamento, di fraternità per tutti quelli, verso tutti quelli che sono legati o sono stati legati di più a questa festa. Ma anzitutto ringraziamo il Signore per il dono degli Apostoli e per l'esempio. Egli è stato chiamato per primo.
Dalla seconda lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi, capitolo 4, versetti dal 7 al 15. Fratelli, noi abbiamo un tesoro in vasi di creta, affinché appaia che questa straordinaria potenza appartiene a Dio e non viene da noi. In tutti, infatti, siamo tribolati, ma non schiacciati, siamo sconvolti, ma non disperati, perseguitati ma non abbandonati, colpiti ma non uccisi, portando sempre e dovunque nel nostro corpo la morte di Gesù, perché anche la vita di Gesù si manifesti nel nostro corpo. Sempre infatti noi che siamo vivi veniamo consegnati alla morte a causa di Gesù, perché anche la vita di Gesù si manifesta nella nostra carne mortale, cosicché in noi agisce la morte, in voi la vita. Animati tuttavia da quello stesso spirito di fede di cui sta scritto: ho creduto, perciò ho parlato, anche noi crediamo e perciò parliamo, convinti che colui che ha risuscitato il Signore Gesù risusciterà anche noi con Gesù e ci porrà accanto a Lui, insieme con voi. Tutto infatti è per voi, perché la grazia, accresciuta a opera di molti, faccia abbondare l'inno di ringraziamento per la gloria di Dio.
Dal Santo Vangelo secondo Matteo,
capitolo 20, versetto 20. Si avvicinò a Gesù la madre dei figli di Zebedeo con i suoi figli e si prostrò per chiedergli qualcosa. Egli le disse: che cosa vuoi? Gli rispose: di che questi miei due figli siedano uno alla tua destra e uno alla tua sinistra nel tuo regno. Rispose Gesù: voi non sapete quello che chiedete. Potete bere il calice che io sto per bere? Gli dicono: lo possiamo. Ed egli disse loro: il mio calice lo berrete, però sedere alla mia destra e alla mia sinistra non sta a me concederlo, è per coloro per i quali il Padre mio lo ha preparato. Gli altri 10, avendo sentito, si sdegnarono con i due fratelli, ma Gesù li chiamò a sé e disse: voi sapete che i governanti delle nazioni dominano su di esse e i capi le opprimono. Tra voi non sarà così, ma chi vuole diventare grande tra voi sarà vostro servitore, e chi vuole essere il primo tra voi sarà vostro schiavo, come il Figlio dell'uomo, che non è venuto per farsi servire, ma per servire e dare la propria vita in riscatto per molti.
Parola del Signore.
Dicevo, questa festa è legata anche a tanti motivi, ricordi, motivi di ringraziamento nei decenni, diciamo, della storia della comunità. Anzitutto l'Ercaro, che faceva le ordinazioni in questo giorno, e quindi anche l'ordinazione sacerdotale, per esempio, di Don Efrem e di Don Umberto, credo, in questo giorno. Comunque, fino ad arrivare, credo di non sbagliare, è il giorno del matrimonio di Piero, 53 anni fa. E poi ricordiamo anche Silvia, che potrebbe essere ricordate il 24 però, è morta nell'ambito di questa festa. Ecco, vediamo insieme queste scritture. La prima è Paolo che parla di sé, in particolare come apostolo, e il Vangelo è una promessa di Gesù ai due fratelli e a tutti quelli che bevono il calice insieme con lui.
Mi ha colpito molto una cosa molto semplice della prima lettura. È una lettura in cui emerge con molta chiarezza la logica con cui Paolo si muove, con cui concepisce il proprio ministero, proprio ministero di apostolo, portare nella propria carne la croce e la morte, perché la vita del risorto sia generata e risplenda in coloro che credono alla sua predicazione. Però mi colpiva appunto questo, che questa logica, che in un certo senso dice il cuore dell'essere apostolo, è poi il cuore semplicemente della vita cristiana. E quindi è la logica che chi accoglie il Vangelo in qualche modo deve cercare di vivere, e la vita quindi di ogni credente diventa questa dinamica, la vita da risorto, di persona risorta che vive in virtù, nella forza e nel modo della risurrezione di Cristo, e che nello stesso tempo porta in sé la croce di Cristo. Ed è una logica senza fine, Nel Vangelo mi piaceva questa piccola sottolineatura, che non so se sia corretta del tutto, però nella risposta di Gesù a Giacomo e a Giovanni dice appunto: voi il calice lo berrete, cioè Gesù è, quanto sta in lui, quanto sta nel suo potere, glielo promette che lo berranno, no? Lo verranno, ma tutto invece, per l'altro aspetto della domanda, quello spetta al Padre darlo. Però voglio dire, sottolineare questo, che quanto è nella sua autorità, lui glielo promette che lo verranno, e questo ancora diventa, nei versetti poi in cui gli parla a tutto il gruppo degli apostoli, diventa di nuovo la logica più profonda: bere questo calice e vivere questo servizio.
Una piccola cosa: ho visto che ad ogni annuncio della passione, sia in Matteo che in Marco, ogni annuncio della passione segue un brano che mette comunque in evidenza la non comprensione degli apostoli. Qui è proprio chiaro, no? Il terzo annuncio della passione abbiamo poi questa richiesta, qui è la madre, nell'altro sono loro stessi. Quindi mi sembrava che sì, Gesù ha detto: voi siederete a giudicare le 12 tribù di Israele, questo gliel'aveva promesso. Però qui mi pare che vogliono, in questa seduta, vogliono i primi posti. Questa è mi sembrava così la prima non comprensione. Che cosa chiedono? Non lo so, se è l'esercizio di un potere, l'esercizio dei carismi, di esercitare appunto questo servizio, che però forse Gesù capovolge questa mentalità, perché persino nell'ultima cena troviamo in Luca che fanno questa domanda, hanno questo dialogo, chi fosse tra loro il più grande. E anche per la strada Marco dice, mentre si avviavano a Gerusalemme, Gesù dice: che cosa parlate sulla via? E parlavano di questa, chi era il più grande. grande, quindi evidentemente più grande nell'esercizio, non lo so se è l'esercizio dei carismi, dei poteri, del ministero, ecco. E Gesù capovolge questa cosa, no? Perché c'è questa, la grandezza dell'esercizio del potere sta proprio nella debolezza, nel servizio, ecco, mi sembra, cioè io l'ho trovato così, così ovvio nella mentalità evangelica, certo, e mi sembra che il versetto 28 poi sia appunto la punta massima di questo discorso di Gesù, e che davanti abbiamo la visione di Daniele, che Gesù, che è il figlio dell'uomo, siede, a cui è stato dato tutto il potere, ecco, la regalità e il regno, però abbiamo anche Isaia 53:10 che proprio dice, ecco, al Signore è piaciuto però prostrarlo con dolori, quando offrirà se stesso in espiazione vedrà una discendenza, vivrà a lungo e si comperà per mezzo suo alla volontà del Signore. Sembrava questi due testi, ecco, che fossero proprio...
C'è l'ultimo versetto della prima lettura, mi sembra che sia proprio il concentrato di tutta la storia della salvezza. Dice infatti: tutto infatti è per voi, perché la grazia è cresciuta ad opera di molti, faccia abbondare l'inno di ringraziamento per la gloria di Dio. Mi sembra che tutto il progetto si debba concentrare in quest'inno di ringraziamento per la gloria di Dio.
Io volevo solo dire che quando negli Atti, al capitolo 12, si dice della morte, quel versetto piccolo, non c'è quel contesto, quel risalto che può esserci stato nella morte di Stefano, si vedeva già che c'era ai piedi Saulo, che raccoglieva i mantelli, insomma si vedeva che quella morte lì, nel piano degli Atti, aveva una sua fecondità, o avrebbe avuto una sua fecondità grandissima e poi descritta. Qua rimane così una notazione quasi di cronaca lasciata lì. E cioè questo Giacomo, mi sembra che la sua morte sia nel silenzio, è ucciso per un vezzo di Erode che vuole fare perseguito, e poi dopo cerca un appoggio, insomma cerca una compiacenza nelle autorità giudaiche, però non c'è un'enfasi a mostrare la fecondità di questa morte qua. Eppure appunto Giacomo è uno dei tre che è stato presente. Anche l'inno di stamattina lo ricorda, presente alla trasfigurazione, presente al Getsemani. Allora questo, solo questo aspetto qua mi colpiva, che in fondo è anche uno degli apostoli più intimi a Gesù, ma anche una delle vicende più silenziose, più nel silenzio di Dio.
Ma mi veniva da notare sulla prima lettura, che è soltanto il versetto 12 del capitolo 4, che Paolo dice che la morte in lui, se è lui, se si riferisce a se stesso, parlando al plurale, noi, com'è possibile. E la morte che lui porta opera la vita nella comunità, ma nei versetti precedenti, per esempio il versetto 11 e il versetto 12, non dice così. Dice che lui porta il morire di Gesù, in modo che anche la vita di Gesù si manifesti nel suo corpo. E questo ci fa capire cosa si intende con la serie precedente, cioè ci mostra, io credo qui, in che senso, come si manifesta la vita del risorto in questo momento nell'Apostolo. La serie precedente mostra questo: perseguitati, la croce, ma non disperati, la vita. La vita del risorto non si mostra con la risurrezione, si mostra con la pazienza, con il non perdere la fiducia. Tutti questi capitoli, potremmo facilmente vedere, sono infarciti da un ritornello che torna continuamente: non ci perdiamo d'animo. Questa è la vita. La vita del risorto si manifesta nella nostra corpo mortale mediante la pazienza, mediante la speranza. Questo è il segno della vita. E perciò, insomma, la seconda cosa che devo osservare è il seguito, sempre un po' enigmatico, con la citazione, non è da discutere in questo momento, la citazione del versetto 13, ho creduto, come dice il Salmo, che è possibile che l'Apostolo intenda in riferimento al Messia, ma ci sarebbe da vedere i Salmi, sono due Salmi connessi. In ogni modo, volevo venire da notare come l'Apostolo applica a sé al versetto 13, anche noi abbiamo creduto, o crediamo, dice bene, veramente, e per questo parliamo. Cioè, da dove deriva il parlare dell'Apostolo? Da ciò che dice al versetto 14. Abbiamo creduto in che cosa? Anche noi crediamo in che cosa? Nella risurrezione. Cioè crediamo che colui che ha risuscitato Gesù risusciterà anche noi. È su questa base che l'Apostolo parla. Cioè su una base di assoluta fiducia. Siamo convinti, crediamo, ho creduto, crediamo, che colui che ha risuscitato Gesù risusciterà anche noi. E quindi andrà tutto bene, cioè non ci perde d'animo per questo. E mi sembra molto bello qui. Sul Vangelo, insomma, può darsi che non vada bene quello che dico, ma siccome si è sempre, almeno letto quasi, anch'io, la risposta dei due fratelli, lo possiamo, in senso negativo, a me verrebbe da leggerlo in senso negativo, non mi è parso che fosse una risposta negativa, come specie di orgoglio, di presunzione, non credo, io non lo percepisco tanto così. Tutto il quadro è già stato richiamato: la promessa, sedete su 12 troni, Gesù dice la partecipazione a questa, la condivisione del regno, della funzione del Messia, che sono i dodici, implica bere il calice, che è il calice della tristezza. Non è solo la morte, è la grande tribolazione che si abbatte sul popolo di Dio e che il Messia prende su di sé, la coppa dell'ira, cui parlano i profeti, e che bisogna bere, e che il Messia beve. Voi siete disposti, voi potete bere, e io non lo intendo in senso negativo stavolta, siamo disposti a berlo, potrebbe essere anche così, non dico che sia sicuro, anzi può darsi che non sia, io intendo in senso positivo, perché poi Gesù non li sgrida per questo, non dice ma voi siete presuntuosi, quindi lo possiamo, potrebbe essere letto, noi siamo disposti a berlo, sono consapevoli di tutto quello che Gesù ha detto sopra. Dove sta il problema? Che concepiscono ancora, come sempre, l'uomo. Il regno, certo che nel regno c'è il potere, vero? Certo che nel regno c'è la gloria. La concepiscono a livello, come sono i regni del mondo, come fanno i goim, cioè come sono i regni del mondo. E invece nel regno questi concetti non sono uguali. E mi sembra che Gesù, almeno io lo sento così, si presenta anche qui dicendo non sta a me darlo. Io credo che voglia dire esattamente questo e che dica fate come me. Io che sono il Messia, non sono io che distribuisco i posti. E voi fate come me. No, mi sembra una cosa molto significativa. Comunque mi piaceva pensare che perché può servire anche per noi, insomma, e che lo possiamo, è un potere che il Signore Gesù può dare.